Oggi facciamo questo terzo incontro che costituisce la terza tappa del nostro cammino, dopo che il primo incontro è stato sul dono, ci ha portato un po' a riflettere, a meditare sul dono che ci precede, che ci accompagna, come un po' la prima verità sulla nostra vita. Fatto un po' a partire quasi dallo stesso dono della vita. Nessuno di noi ha deciso di venire al mondo. Ci siamo ritrovati qui e possiamo accogliere questa realtà come il primo grande dono e da lì altri, quelli che avete richiamato. Poi la seconda tappa sul desiderio, su che cosa cerchiamo, su qual è la molla della nostra vita, quali desideri ci abitano, che cosa per noi dà senso alle cose che facciamo. Ecco, l'incontro di oggi tiene presenti questi due primi incontri e li mette a confronto anche con quella che può essere l'esperienza dell'incontro con Gesù. Ricordate la domanda che Gesù faceva ai primi due discepoli: che cosa cercate? Da un lato ci fa esprimere il nostro desiderio. Dall'altro ci fa riconoscere in questo Gesù una persona a cui stanno a cuore i nostri desideri. Che le prime sue parole riguardino il nostro desiderio è quasi come il presentare il suo biglietto da visita. Ecco, oggi vediamo con questo brano come i nostri doni, i nostri desideri possono trovare spazio. E allora ascoltiamo questo testo molto famoso, noi lo leggiamo nel Vangelo di Marco.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dar loro da mangiare». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva.
Grazie. Questo è un brano molto noto. Lo si ricorda come la prima moltiplicazione dei pani, termine errato, non tanto che non sia la prima, è la prima. Non è la moltiplicazione dei pani, qui abbiamo anche delle matematiche che potranno confermare che l'operazione che Gesù compie non è quella di moltiplicare, è quello di dividere, spezzare, di condividere. Se proprio dobbiamo trovare un'operazione che fa, non c'è né verbo né sostantivo che indichi moltiplicazione qui. Anche perché, detta così, sembrerebbe, beh, l'ha fatto lui perché è lui, e a noi non è possibile. E invece no. Gesù fa, e lo vedremo, delle azioni che sono possibili. Che sono possibili. E quello che accade qui è qualcosa di talmente importante che questo segno è l'unico segno che viene riportato da tutti e quattro gli evangelisti, l'unico. Altri riporta uno, altri riportano in tre, in due, eccetera. Questo dappertutto lo trovate nei Vangeli. Vuol dire che è un segno importante, ma non solo. È un segno talmente importante che sta ad indicare la vita stessa di Gesù, ed è il segno che sta ad indicare la vita stessa di ogni credente, la nostra vita. Vedete, noi siamo abituati forse a prendere quello che viene detto qui e di trasferirlo in quello che accade in ogni Eucaristia, perché i gesti che Gesù compie sono quelli. Però vedete, questo che Gesù compie qui è il gesto di per sé che è chiamato a fare ogni uomo, ogni donna, della propria vita. E allora forse capiremo che quello che celebriamo nell'Eucaristia non è un rito lontano, astratto, ma è la nostra vita che viene celebrata nella sua pienezza. Quelli che sono i doni e i desideri, qui è come se giungessero a compimento, trovassero piena realizzazione. E questo segno dello spezzare il pane, Gesù lo compie qui, lo compirà nel cenacolo, a dare il senso di quello che gli accadrà, appunto di un dono. Prendete e mangiate. La vita che apparentemente gli viene tolta è una vita che viene donata. Non so se avete letto il testamento di Fray Christian de Chergé che c'era sul foglio della scorsa volta. È una vita donata. È il gesto che Gesù compirà anche da risorto. Ricordate il brano di Luca 24 dei due di Emmaus? Lo riconobbero nello spezzare il pane. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che i credenti sono coloro che si riuniscono per spezzare il pane, la frazione del pane. Ed è ciò che si compie in ogni Eucaristia, anche in quella che celebreremo oggi insieme. E comincia questo brano, di per sé Marco ha raccontato prima l'invio dei discepoli in missione. Subito dopo ha raccontato la morte del Battista, che avviene in un banchetto, nel banchetto del palazzo di Erode, dove Erode festeggia il proprio compleanno e la festa del suo compleanno termina con la morte del profeta. Fa seguito al desiderio della figlia di Erodiade, anzi di Erodiade, perché vedete, la figlia di Erodiade, non avendo fatto nemmeno la bussola, era andata a chiedere alla madre: che cosa vuoi, chiedimi quello che vuoi, qualunque cosa tu mi chiederai te la darò. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Vedete, non far la bussola, poi si fanno le richieste sbagliate. Non devo andare dalla mamma a chiedere che cosa vuoi, che cosa devo chiedere. Pian piano forse posso entrare in me stesso e conoscere quelli che sono i miei desideri, senza che me li dica sempre qualcun altro. Anche il Signore non lo sa, anche lui chiede: che cosa cercate? Ma lo chiede agli altri. Allora, mentre lì veniva presentato il banchetto nel palazzo di Erode, qui viene presentato un altro banchetto, non in un palazzo, nel deserto. È come se Marco ci mettesse di fronte queste due possibilità, dove il banchetto, come è nella Bibbia, basta leggere il libro dei Proverbi, il libro della Sapienza, cioè il banchettare, il mangiare è anche indice della sapienza, cioè di che cosa vivo, quale logica sposo nella mia vita. Gesù scende dalla barca su cui ha raccolto i suoi discepoli per farli riposare dalle fatiche della loro azione missionaria, e quando scende dalla barca vede una grande folla e ha compassione di loro. Ecco, tutto comincia da questo sguardo di Gesù. Qui cominciamo un po' a conoscerlo. È importante conoscere questo Gesù, e l'augurio che ci possiamo fare è di conoscerlo sempre meglio, senza tutte quelle sovrastrutture che gli abbiamo messo addosso. Sapete, è uscito tanti anni fa, ma qualche anno fa hanno ripubblicato un libro di una psicanalista lacaniana, Dolto, Françoise Dolto, cattolica, penso sia l'unica di quelli che hanno fondato la scuola. E il libro si intitola I Vangeli letti alla luce della psicanalisi, dove lei viene intervistata da un altro psicanalista che le fa delle domande su dei brani del Vangelo. Ebbene, nella introduzione che lei scrive a questo libro, lei dice che quando ha letto i Vangeli, per lei è successa una rivoluzione, perché ha conosciuto un Gesù che non era quello di cui sentiva predicare, ma era un Gesù che liberava il desiderio di questa persona. Come dire, che leggendo quei Vangeli la persona ritrovava se stessa in pienezza. Cioè, leggo una parola che non solo mi dice alcune cose, ma che mi legge, mi sento letto, mi sento compreso da questa parola che leggo, non solo, mi sento spinto in avanti da questa parola. Questo Gesù che guarda, che vede, questa folla che ha compassione, questo è un termine in cui nel sottofondo c'è qualcosa di uterino, sono le viscere che si commuovono. Questo è il modo con cui Gesù entra a contatto con le persone, pienamente coinvolto dalla situazione delle persone, non confuso, ma coinvolto. Se fosse confuso non vedrebbe neanche più le persone. Commosso invece lo rende partecipe della situazione di queste persone, che, dice, erano come pecore che non hanno pastore, disperse. Questo può riguardare sia un gruppo di persone, come noi vediamo quando vanno di qua e di là, ma anche le nostre dispersioni interiori, a volte le fatiche le facciamo anche noi a unificare noi stessi. Possiamo sentirci un po' dispersi qua e là e facciamo fatica anche a trovare unità. E ci vuole un pastore. Mi viene in mente, tanti anni fa, eravamo a fare un ritiro, eravamo studenti di teologia, avevamo fatto un ritiro in Basilicata, mi pare, posto bellissimo, spazi immensi, e a un certo punto arriva un gregge numerosissimo, condotto dal pastore. Allora vanno, mi superano così. Fatto sta che tutte le pecore, ma non so quante erano, centinaia, erano tutte da una parte e una dall'altra parte. Il pastore ha urlato qualcosa a me incomprensibile, questa pecora si è spostata da dove era con tutte le altre. Ora, non so se post hoc, propter hoc, non so se si è spostata per il pastore, magari era sorda e è andata via così. Però per me è rimasta dentro come dire, guarda, la pecora conosce la voce del pastore e si è rimessa lì, si è riunificata con le altre. Ecco, Gesù sta a cuore questa riunificazione nostra interiore, ma anche con gli altri. E Gesù si mette a insegnare molte cose. Non viene detto che cosa. Spesso, soprattutto nel Vangelo di Marco, si dice che Gesù insegna, ma non si dice dell'insegnamento. Tra l'altro Marco non ha neanche il discorso della montagna che hanno Matteo e Luca. Ma forse perché ciò che Gesù insegna è la sua persona. È lui il Vangelo. Sta di fatto che noi viviamo anche di parola, poi viviamo anche di pane, viviamo anche di pane, non dobbiamo presumere, non viviamo di aria e basta, ma il primo nutrimento che Gesù dà è la sua parola. Nel nostro percorso potremmo dire abbiamo fatto esperienza dei doni. Abbiamo cercato e stiamo cercando di leggere a fondo i nostri desideri. Bene, Gesù ci dà un altro nutrimento. Nutriti di questa parola per la tua vita. Non per fare la vita cristiana, come se ci fosse la vita di tutti i giorni e poi c'è la vita cristiana. Due vite parallele. No, c'è un'unica storia. E in un certo senso abbiamo bisogno di nutrire la nostra vita anche di questa parola. Poi si fa tardi, vuol dire che ha parlato a lungo, e arrivano i discepoli. E che cosa dicono? Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali. Quello che i discepoli dicono non è una cosa falsa. Perché il luogo è deserto e l'ora è tarda. Quello che non andrà bene a Gesù di quello che dicono è congedali perché possano comprarsi da mangiare. Per certi aspetti, se proprio volessimo un po' applicare anche il percorso che stiamo facendo, sì, ho scoperto dei bei doni, ho scoperto dei bei desideri, però Gesù, il luogo non va bene e il tempo non è quello giusto. Cioè io dentro tante cose, sento dentro di me tanti desideri, però vedi la situazione che vivo non va bene, non è il tempo giusto. Ma anche il luogo dove sto non è quello giusto. E come se fossero i discepoli, sempre in attesa di un altro tempo o di un altro luogo. Come se dovessero aspettare chissà quali occasioni. Diceva De Mello, la vita è quella cosa che ci accade mentre siamo intenti a farne altre. Ma Gesù comincia ad annunciare il Vangelo dopo che Giovanni fu arrestato e nella Galilea. Cioè quando la situazione è una situazione di crisi e anche il luogo come quello della Galilea è il luogo ai confini di Israele, è un luogo che odora già di paganesimo. Come dire, non è che devi aspettare chissà quali situazioni. Anzi, prova a vedere, no? Questa vita. Forse non è poi così impossibile provare a realizzare, perlomeno muovere dei primi passi. E vedete, loro trovano la soluzione in che cosa? Nel comprare. Andate nei villaggi, nelle campagne, perché possano comprarsi. Ma egli rispose loro, voi stessi date loro da mangiare. L'alternativa è questa, tra il comprare e il dare. Tra il calcolare e il donare. Qui sono alternative nette, però probabilmente nella vita arrivano un po' più di sfumature. Sono due logiche. E Gesù dice ai suoi di dare, di entrare in questa logica del dono. Vedete, noi siamo partiti da questo. Gesù sembra dire qua ai discepoli, guardate che questa è la logica della vita. Del dono ricevuto e del dono offerto. Senza bisogno di trattenere, senza la paura del trattenere. Date. E loro rispondono ancora. Con che cosa? Col comperare, non solo. Hanno calcolato 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Prima di poter dare, per loro c'è il comprare e il calcolare. Chissà se riuscirò o questo. Ma Gesù, vedete, insiste. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. È bellissima questa parola di Gesù. È una parola che dà fiducia. Gesù è uno che crede nelle possibilità dei discepoli. Ecco, io non so che idee abbiamo sulla fede. Non so quando pensiamo alla fede che cosa ci immaginiamo. A me piace pensare che innanzitutto la fede è quella che il Signore ha in ciascuno di noi. È Lui il vero credente. Sapete, anche nella vicenda di Abramo e Sara, se volete leggere Genesi 17 e Genesi 18, ormai sono per loro 25 anni che ascoltano la promessa del Signore, della terra, della discendenza, e non arriva nulla. E Gesù, e il Signore promette ancora ad Abramo. E Abramo, si dice, si chinò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio, Sara all'età di 90 potrà partorire, se almeno Ismaele potesse vivere di fronte a te. E il Signore dice: no, Sara ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco. Capitolo 18, stessa promessa, stavolta è Sara che ride. Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Vedete la sfiducia? Innanzitutto in se stessi. Abramo in sé, Sara in se stessa. Nell'altro, Sara in età di 90 anni potrà partorire, avvizzita come sono. E questo sorriso, come dire, di fronte alla promessa, di fronte a ciò che mi allarga il cuore, questi due reagiscono come dire no. E questa stessa parola di Gesù: quanti pani avete? Andate a vedere, andate a vedere. Sapete, c'è una canzone, no? Non so, era di quando ero giovane io, per cui dove troveremo tutto il pane? Cioè, dove troveremo tutto il pane? Io possiedo 5 pani, io possiedo solo 2 pesci, io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. Io so suonare la chitarra, io non so fare niente. È la canzone dei depressi, no? Io non ho niente, io non so fare niente, dove troveremo tutto il pane? Va bene, va bene. Ma soprattutto non è una canzone vera. Se Gesù dice andate a vedere, ciascuno di noi è chiamato ad andare a vedere. Quanti pani ho? Perché dietro questa obiezione dei discepoli si nasconde forse anche la mancanza di volontà nel dire: ma così poco, meglio non dire, dire che non ho niente, così poco. Mi viene quasi la vergogna se devo dire che ho 5 pani di fronte a quello che mi sembra essere la necessità. E Gesù dice: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. Vi colpisce qualcosa in questa risposta? State al testo, guardate solamente il testo. La domanda di Gesù, cosa chiede? Quanti pani avete? La risposta dei discepoli? Dicono anche i pesci. Gliel'ha chiesto Gesù? Vedete, non solo rispondono su quello che ha chiesto, ma quando c'è una parola che dà fiducia, noi troviamo delle cose che anche non ci hanno chiesto. Se uno mi dice tu non vali niente, dice oh, caspita, forse è vero. Certamente non vado a cercare i pesci, è già tanto se tira fuori qualche briciola di pane. Invece una parola che dà fiducia come quella di Gesù, una volta accolta, mi fa scoprire delle cose insperate. Insperate. È come se è una parola che dà coraggio. Non è vero che non ho niente. C'è qualcosa. Vedete, per Gesù il ragionamento non è se è tanto, se poco, ma se sono disposto a consegnare quel tanto, quel poco, sapendo che questa è la vita, a ridonare ciò che ho ricevuto, perché lì ritroverò me stesso. Quando dono qualcosa, quel qualcosa davvero diventa mio. Sembra paradossale, ma è così. Silone in Vino e Pane lo diceva con una frase: si ha solo quello che si dà. Quello è nostro. Quando Gesù dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà, dice questo. Dice che se tu la giochi nel dono, tu ritrovi te stesso, non perdi nulla, anzi, trovi te stesso. Nel brano parallelo di Matteo, in Matteo 14, Gesù dice al versetto 16, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero, qui non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse, portatemeli qui. Vedi, ci sono due qui. Qui non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Va bene, portatemeli qui. Questo è ciò che cambia la nostra vita e la vita degli altri. Quando consegniamo quel poco o tanto che abbiamo, non importa se abbiamo poco, non importa se abbiamo tanto. E non sono solamente cose, sono qualità che possiamo avere, doti che possiamo avere. Il Signore dice, bene, portatemeli qui, 5 pani e 2 pesci. E allora li fa sedere a gruppi, vedete come si riordina anche il popolo. E il luogo che era deserto adesso viene visitato da questa erba verde. Cioè chi entra in questa logica del dono fa fiorire la vita, fa fiorire la vita. Anche là dove sembrava impossibile. Sarà stato contento di Gesù quando avrà sentito 5 pani e 2 pesci. Hai visto? Ho vinto la scommessa. Ho vinto. E poi cosa fa? Compie questi gesti. Sono i gesti che ognuno di noi è chiamato a compiere. Sono i gesti dei figli e delle figlie. E tutti noi lo siamo. La prima cosa che fa è prese i 5 pani e i 2 pesci. Gesù non è un prestigiatore. Gesù prende quello che gli è stato dato. Senza quei 5 pani e 2 pesci non succede niente. Non succede niente. Qui è come un po' il nostro primo incontro, accogliere quel dono. Gesù lo accoglie. E poi alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione. Quello che gli è stato dato diventa per Gesù motivo di ringraziamento. Santa Teresa d'Avila direbbe, si compie il passaggio dai doni al donatore. Quei doni che scopro mi dicono di una relazione, molto più importante dei doni. Perché so quel donatore non verrà meno. Diciamo, mi pare forse l'esempio, no, del fidanzato e della fidanzata. Se regalo l'anello alla fidanzata e quella passa tutto il resto della sua vita a contemplare l'anello e non guardare più il fidanzato, capite? Ha assolutizzato il dono e ha perso di vista il donatore, ha perso di vista la relazione. Quello che invece nutre la nostra vita è la relazione, sono le relazioni. Al punto che, se ricordate la parabola del figlio al prodigo, quando il figlio più piccolo si allontana, sperpera le sue sostanze, poi lo mandano a custodire i porci, e dice Luca, avrebbe voluto saziarsi con le carrube, ma nessuno gliene dava. Uno dice, ma perché non se le prende? Perché quello che ti nutre non sono le carrube, è la relazione di chi ti dà da mangiare. Perché se anche hai tanto, non è detto che tu sia felice. A volte, anzi, meno c'è relazione, più si vuole coprire questa mancanza con delle cose. Ma non è quello che ci nutre, non è quello. E invece posso avere poco, guardate cosa è successo al banchetto di Erode, non era certo il pane che mancava. Eppure che relazioni, con un Erode che comincia tutto baldanzoso e poi si trova fregato dalla danzatrice, perché è costretto a fare una cosa che non voleva, un altro che non ha fatto la bussola e piange le conseguenze. E invece no, questo. Allora il passaggio dai doni al donatore e benedice. E poi spezzò. Ecco, questo fa Gesù. Da quello che c'è lo condivide. Questa è la vita dei figli. Il dono ricevuto, il dono condiviso. E li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro. Anche i discepoli vengono coinvolti. Vedete, non è solo la vita di Gesù questa. Questa è la pienezza della vita umana. Dono ricevuto, dono accolto. E divise i due pesci fra tutti, anche i pesci, vedete. E cosa succede? Succede che tutti mangiarono a sazietà, tutti. Al palazzo di Erode, si diceva, per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Vedete chi invitava. Qua tutti possono mangiare, tutti. Questo cibo sfama tutti. Mangiarono a sazietà.
Come anche il gesto eucaristico quando dice prendete e mangiate tutti.
Esattamente, stesso gesto. E portano via 12 ceste, una per apostolo, e quanto restava dei pesci. Ne avanza. Di una vita così c'è sovrabbondanza, ne avanza per tutti. E poi si dice anche il numero dei 5.000 uomini, e ho aggiunto anche il primo versetto che apre di per sé il brano successivo, la pericope successiva, perché vedete c'è un verbo che si dice e subito costrinse i suoi discepoli. I discepoli, quando la folla è un problema, dice Gesù, congedali, mandali a casa. Quando invece le cose sembrano andare meglio, non vogliono più andare via. E Gesù li costringe. Perché li costringe? Perché la folla va amata. Perché gli altri vanno amati, non strumentalizzati. Non perché adesso pensi di aver successo, perché il maestro ha compiuto questo gesto, stai lì. Cioè Gesù li sta educando, anche se li sta paradossalmente con questa costrizione, a diventare liberi, a non dipendere e a non far dipendere. Libero. Se vivi del dono, sperimenterai questa libertà. Nel riceverlo, perché bisogna essere anche liberi nel ricevere. A volte ci sentiamo più a nostro agio nel dare, perché ci dà una sorta di gratificazione e anche un po' di dominio, ma il chiedere, il ricevere. Gesù dice no, libero, libero. Comincia allora così, è come se Gesù qui avesse un po' compassione che dei discepoli e per loro dicesse precedetemi sull'altra riva. Cioè, questo cammino verso la libertà ha bisogno ancora di un'altra tappa. Siamo sempre in cammino, siamo sempre in cammino. C'è sempre un'altra riva da raggiungere, però ogni volta, a un livello sempre più alto. Come nella vita, a volte sembrano ripresentarsi delle situazioni. Diciamo, siamo ancora allo stesso punto? No. Possiamo vedere forse da un punto più alto, come in montagna. Certo, il panorama si assomiglia, ma man mano che uno sale vede molto di più, orizzonti più ampi. Allora mettiamoci a contemplare questo brano, poi anche secondo il metodo che vi abbiamo suggerito. Contempliamo questa scena, anzi sono diverse queste scene, da Gesù che scende dalla barca, questo sguardo compassionevole sulla folla, Gesù che insegna, e forse possiamo metterci, dato il nostro percorso, coi discepoli e vedere come risuonano in noi le parole che i discepoli ascoltano da Gesù e come risuonano in noi le parole che i discepoli dicono a Gesù. E che cosa possono dire della nostra vita queste parole? Nella situazione che stiamo vivendo adesso, o magari gettano luce su situazioni che abbiamo appena vissuto, eccetera. E vedere quale speranza di vita Gesù ci dà, quale fiducia ci offre con le sue parole. Quale liberazione vuole compiere? Quanti pani avete? Andate a vedere. E poi portatemeli qui. Portatemeli qui. C'è un modo di guardare che è dei discepoli, c'è un modo di guardare che è quello di Gesù. Come i discepoli vedono i 5 pani e 2 pesci, come Gesù li vede. La realtà non cambia, cambia lo sguardo. Ma il cambiamento dello sguardo porterà a cambiare anche la realtà. Allora ci fermiamo fino alle 11:15.